La scuola si è chiusa, ma noi siamo ancora qui. Perché?
Perché, a parte che la scuola formalmente ha chiuso le lezioni, ma ci sono gli esami, c'è tutto il lavoro delle segreterie, eccetera, e poi perché ci siamo affezionati alla scuola, dai, e ce n'è sempre qualcosa da dire. Anche durante l'estate non è che i ragazzini non sono più studenti o scolari, lo sono lo stesso o in altre forme, no?
L'ultimo giorno di scuola, gli studenti del Folladore di Agordo soprattutto sono scesi a Belluno con il pullman e in segno di protesta hanno attaccato tanti post-it sui biglietti, più di 100. Questi post-it erano anche piuttosto velenosi nei confronti di una Dolomiti Bus che secondo loro non ha fatto molto per il sovraffollamento dei bus. La Dolomiti Bus ha risposto piccata dicendo: il conto per la pulizia dei post-it è 480 euro, o venite a dirci chi siete che abbiamo le videocamere o vi denunciamo. Questa è la minaccia, e a questo punto un genitore dice: beh, insomma, 480 euro, 100 post-it, 37 euro l'ora, 13 ore, non male. Questa è la vicenda.
Tra l'altro, ma se erano post-it di quelli attaccati i fogliettini con la colla, non credo che ci voglia così tanto toglierli, e poi non fanno danno. Difatti, se sono quelli, sono costruiti apposta per non fare danno sui fogli. Che danno c'è? Basta una persona che li tira via. Io credo che avessero i ragazzi studiato una forma tra l'altro molto poco invasiva. Mi sembra che sia una risposta non solo un po' esagerata, ma anche molto rigida. Cioè, chiami i rappresentanti degli studenti, ci discuti assieme, vedi dove sono le difficoltà, non poni dei muri così, altrimenti poi i ragazzi è chiaro che degenerano.
Loro dicono, i ragazzi che hanno cercato il dialogo mandando anche molte mail, a un certo punto ho letto una al giorno, però senza mai ottenere risposta. Dall'altra la Dolomiti Bus dice: abbiamo dei buoni rapporti con la scuola e le istituzioni, evidentemente non con chi è il principale attore di questa vicenda, i giovani.
Difatti, cioè, la scuola non sono l'istituzione, è una comunità la scuola, quindi in ogni caso devi tener conto di tutte le componenti. Cioè, mi sembra un gesto molto molto brutto, intanto come, non come estetica ma come proprio empatia, e io mi permetterei di dire anche poco efficiente. Non dico sbagliato, dico poco efficiente. Se si vuole risolvere una cosa di questo genere si agisce in tutt'altra maniera, altrimenti vuol dire che non c'è apprezzamento, non c'è collaborazione. E adesso, se sentono queste parole, dicano pure quello che vogliono, io volentieri farei un dibattito con loro su queste cose, perché ci sono i problemi di spesa, ci sono i problemi che sono senza autisti, ci sono tanti problemi, si ragiona anche su quelli. Cioè, metti sul campo i tuoi problemi, metti sul campo i problemi dei ragazzi, perché in effetti il sovraffollamento c'è, tante volte i ragazzi viaggiano in piedi, e siccome le corse non possono andare a 30 all'ora, perché è giù per la Gordina, devono andare anche veloci, non è tutto dritto, cioè non aspettiamo che succeda qualcosa di brutto, programmiamo in tempo soprattutto, non aspettiamo il primo 10 di settembre, il primo di settembre organizzare queste cose.
Il genitore dice: mia figlia si alza alle 5:30 e con i servizi che ci sono deve alzarsi a quest'ora e ritornare a un quarto alle 3, come dire, se ci fosse una migliore organizzazione magari arriverebbe prima, ma soprattutto più comoda, dice, perché qui si parte dall'Alto Gordino e si arriva a Belluno in piedi.
Eh sì, e poi io mi ricordo che avevamo già esaminato parecchi anni fa questo discorso e veniva fuori che bastavano alcuni aggiustamenti sul dove erano le fermate, tipo non andare dentro per i paesi, tipo mi sembra che fosse a Voscan, curare un attimo di più le coincidenze, che direi che gli studenti vengono visti come l'ultima ruota del carro, tanto sono costretti a prendere questi autobus, mica guidano loro, mica possono prendere le automobili. Quindi no, non è una bella cosa. Qui molto potrebbe fare la provincia, il nostro assessore di trasporti che esiste, no?
Certo.
Quindi, ma che prendano l'iniziativa adesso, non che aspettino settembre, ora che fanno il tavolo, eccetera. Non fate come il Ministero, santo paradiso. Fate una cosa efficiente, alla veneta, direbbe Zaia, no?
La protesta invece è stata tutto sommato pacifica, no? Se vogliamo spezzare una lancia per gli studenti, anche se qualche tono forte pare sia stato usato, ma gli stessi studenti dicono: tra di noi c'era anche gente di prima e probabilmente si è lasciato andare anche con simboli fallici.
Oddio, i ragazzini devono imparare tante cose, devono imparare che se l'interlocutore è una istituzioni in cui non fanno parte molti giovani che usano il linguaggio dei giovani, devi mediare, ma come fai a dirlo? I ragazzi se hanno 15 anni, 16 anni usano il loro linguaggio, devono imparare un po' alla volta, quindi non andrei a vedere queste cose qua, vedrei il contenuto vero, che è un problema sui trasporti degli studenti, a parte il discorso dei costi, che è un altro, che poi ci dovrà pensare la provincia, ma già annunciato che non ha abbastanza soldi, che dovrà ridurlo, eccetera. Perché è una di quelle cose, il fatto di avere la possibilità di andare a scuola come tutti gli altri, come quelli che vivono in città, è una di quelle cose che fa selezione e che rende la scuola non strumento di, come si chiama, di avanzamento sociale, no?
Istituzione e giovani, relazione cercasi, certo che questo che è successo non aiuta, anzi credo che il giovane si allontani dalle istituzioni, prenda paura, qui viene minacciato di una querela se non paga.
Sì, mi sembra proprio che questo sia un babau, diciamo, che assolutamente coi giovani non va fatto, ma non va fatto neanche con gli altri, perché, ripeto, se i post-it erano di quelli, i quadratini gialli con velo di colla dietro, non fanno nessun danno e, ripeto, vengono usati sui documenti ufficiali per mettere un promemoria, quindi che danno fanno? Sono studiati apposta. Quindi proprio è un gesto su cui io chiederei a qualche autorità scolastica, tipo il provveditore agli studi, che senz'altro comprenderà il problema, o appunto l'assessore dei trasporti della provincia, di mettersi in mezzo e di mediare.
Ultimo giorno di scuola anche a Trento.
Sì, è stato un giorno prima degli altri, e in un liceo il preside il giorno prima ha mandato a dire che si faceva in DAD l'ultimo giorno di scuola. Perché? Perché c'era un'epidemia di nuovo? No. Perché tanto si erano già salutati il giorno prima e quindi che si collegassero in DAD insegnanti e studenti. Gli studenti sono andati a scuola lo stesso e ci si è chiesti: ma perché il preside ha fatto così? Perché l'anno prima era successo un po' di disordini per delle manifestazioni molto esuberanti dei ragazzi che avevano quasi interrotto il traffico, probabilmente per paura che succedesse la stessa cosa. Ma c'è stato chi ha criticato molto, anche stessi politici trentini, dicendo: ma c'è anche il diritto di festeggiare insieme, ovviamente senza esagerare, ma mandare i ragazzi in DAD come se ci fosse l'epidemia, tra l'altro facendo ricordare tempi bruttissimi, insomma, anche quella non è stata una bella cosa.
Quadri alla fine dell'anno scolastico significa bocciati oppure con debiti? Allora, istruzioni per le famiglie. Parliamo di debiti, come recuperare il recuperabile, perché dispersi ce ne saranno di sicuro.
E sarà un vero peccato, perché magari sono ragazzi che hanno delle ottime capacità, ma che hanno intrapreso un metodo di studio sbagliato o hanno preso qualche cantonata da qualche parte e sprechiamo risorse, insomma. Consigli per l'uso. Sugli errori, perché è chiaro che se sono stati bocciati o se hanno dei debiti qualche errore c'è stato, sugli errori bisogna studiarci, bisogna lavorare sugli errori, perché l'errore è una cosa umana, errare humanum est, no? Dice anche il proverbio. Solo che è come l'errore sul compito, anche ci sono gli errori nella vita, di comportamento, eccetera, no? Che sono umani. Perché? Perché non siamo fatti, non siamo perfetti, perché non impariamo tutto subito, ma l'errore è una cosa fondamentale per l'apprendimento. L'abbiamo detto tante volte e io non mi stancherò mai di dirlo. Bisogna vedere come lo prendi l'errore, cioè come viene vissuto e come lo fai vivere. Se lo fai vivere con un segnaccio rosso e un 4 senza dare una motivazione, non solo tu demotivi psicologicamente il ragazzo, ma anche non gli stai insegnando niente, perché non gli stai dicendo perché ha sbagliato. Quindi la correzione dei compiti, o meglio la discussione degli elaborati, andrebbe fatta con priorità rispetto alle altre cose. E la correzione, dato, sì, ci sono degli insegnanti che scrivono accanto tutto un bel papiro, ma bisognerebbe trovare il tempo di farla vis-à-vis, spiegando dov'è che c'è stato l'errore, perché è sbagliato, e anche dare ai ragazzi la possibilità di rifare quell'elaborato, non lo stesso identico, perché sennò ma lo copierà già giusto, no? E ne dai un altro che sia sullo stesso argomento, sullo stesso contenuto, che lui possa rifare. Questo è vero insegnamento, perché altrimenti, anche dal punto di vista neuronale, nel nostro cervello e siamo fatti per essere animali che sfuggono al pericolo, quando viene memorizzata un'emozione negativa rispetto a un avvenimento, quindi la paura, la delusione, viene assunto come pericolo dal nostro cervello, per cui la volta dopo, quando affronterò la stessa cosa, avrò un comportamento di evitamento, si dice, cioè cercherò, perché se mi scotto un dito sul gas la volta dopo, nemmeno il gatto tocca più la stufa calda, no? Si dice, non va più a sedersi neanche quando è fredda. Ma questa è la tecnica che bisognerebbe avere nei confronti degli errori anche dei ragazzi. Non fare in maniera che siano stufe calde su cui ti scotti e basta, ma che siano delle cose che capisco cosa sono e quindi ci giro attorno e trovo un'altra strategia per risolverle. Ci sarebbero tanti discorsi da fare su questo, è una delle cose fondamentali della didattica, ma in questo possono essere utili anche i genitori.
Io ho capito che il giudizio crea ansia, che l'ansia si trasforma in terrore, incute terrore, e i ragazzi crescono con il terrore di sbagliare, magari poi anche per il resto della vita, perché no?
E per il resto della vita, ma intanto parlando di scuola, per il prossimo compito, per cui quell'ansia che ti attanaglia, soprattutto compiti che hanno, soprattutto quelli di matematica o di materie scientifiche dove le risposte sono seccamente giuste o sbagliate, beh, quello non ti permette quel terrore lì di affrontarlo in maniera serena, usando tutte le tue risorse, ti blocchi, ti viene l'ansia, ti viene il mal di stomaco, non capisci più niente in quel momento, e tanti di noi l'hanno provata questa cosa.
Dal prossimo anno però ci sarà un motivo in più per rilassarsi, cara prof, perché la notizia di quelle importanti ritornano, i giochi della gioventù.
Oh sì, che sono quelle gare sportive completamente dilettantesche, rivolte ai ragazzi delle medie e delle superiori, in cui non occorre essere dei campioni, tutti possono partecipare, basta un certificato di sana e robusta costituzione per quelli che fanno le fasi più avanzate, e che erano stati sospesi nel 2017 per tagli. Tagli perché ovviamente per organizzare queste cose, non tanto la fase di istituto quando quelle successive c'era bisogno di un minimo di fondi, c'era bisogno anche di coordinatori provinciali, da noi prima il defunto professor Lauria, poi il professor Dalla Palma, adesso passato ad altri incarichi, bisognava anche queste persone venivano distaccate a livello provinciale per curare tutta l'organizzazione. Giochi della gioventù che da noi erano sia invernali che estivi ed erano bellissimi. Abbiamo anche ospitato quelli nazionali una volta su Falcade, di quelli invernali. Sembrava una piccola Olimpiade, molto bello.
Si scoprono i campioni a quell'età, eh?
Eh sì, si scoprono i campioni e si motivano, tra l'altro, quelli che magari fanno il salto in lungo un po' meglio degli altri, arrivano a vincere, che so, il campionato regionale, li adocchi a qualche società sportiva, oppure loro stessi si convincono, potrei anche continuare a saltare in lungo, no? E via così. Quindi, tra l'altro, questa volta vengono sostenuti questi giochi da 4 ministeri, quello dell'agricoltura e ambiente, quello della salute, quello della disabilità e il MIM, quello dell'istruzione e merito. Perché? Perché lo sport non viene semplicemente valorizzato come questione di movimento, legato ovviamente alla salute, ma anche ci sarà una parte, hanno detto almeno, che c'entra col discorso dell'educazione alimentare, quindi ambiente e agricoltura. Una parte che c'entra con la salute, come ho detto, e anche una parte di inclusione verso i disabili. Speriamo bene che riescano a fare tutto questo, comunque pare che le buone intenzioni ci siano, intanto viva viva che verranno ripresi dall'anno prossimo.
Senta, ha parlato di giovani e di movimento, mi faccio fare una parentesi extrascolastica per salutare i ragazzi e le ragazze dell'ADA, per complimentarmi per i loro continui risultati e perché so che sono giorni importanti che continueranno fino alla fine dell'estate. Piccola parentesi.
Grazie allora ancora una volta alla nostra amica Radio Più che ci ha sempre sostenuto in queste cose. Sì, è stato un bell'anno per l'ADA. Forse il fatto di esserci fermati per la pandemia poi ci ha dato proprio la spinta, come per tante associazioni sportive, a mettercela tutta per riprendere. Quindi sì, è stato proprio un bell'anno e speriamo di andare avanti così.
Tutor, ci saranno questi tutor?
Allora, questi tutor, grande novità del ministro del merito Valditara e dell'istruzione, sì, ci saranno, cioè la prima domanda che era che si facessero vivi quelli che volevano fare queste 20 ore di formazione per accedere al fatto delle graduatorie dei tutor. con grande pompa magna il Ministero ci dice che ci sono state più domande di quanti siano i posti eventualmente a disposizione, non tante di più, insomma qualche migliaia in più, solo che non dicono che sono state distribuite in maniera diversificata, cioè al nord molte meno domande di quelle che servono, al sud molte di più. L'analisi la faccio ognuno per i fatti suoi. È certo che ci sono scuole dove è stata proprio rifiutata questa figura, perché dicono è una cosa che arriva dall'alto, non è una delle tante esigenze che avremo a scuola. Ci sono già i coordinatori di classe, tra l'altro, basterebbe potenziare quelli dandogli un po' di ore a disposizione, che conoscono già le classi, e poi creano delle differenze tra i docenti, e questa è una cosa che sarà da discutere, è da tanto che se ne parla. Docenti tutti uguali o anche in maniera diversa, perché qualcuno magari ha più tempo per impegnarsi di più e fare cose in più e quindi venire giustamente pagato in più, e quindi vedremo come va a finire l'anno prossimo, insomma.
In questo programma abbiamo parlato anche di ansia, e l'ansia viene creata agli studenti anche quando inizia l'anno scolastico e arriva il nuovo professore. Faccio l'esempio: arriva la prof Maria Rosa Salmazzo, la nostra generazione partiva un tantam in piazza, adesso ci sono i social, dove si chiedono chi è la prof Maria Rosa Salmazzo, è una che sega, è una che rompe, eccetera, 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 e crea ansia. E allora la cosa migliore sarebbe aver sempre gli stessi docenti. Li ritroveremo il prossimo anno, prof?
Sì e no, cioè quelli di ruolo li ritroveremo, perché molto pochi hanno chiesto e ottenuto il trasferimento, il 5% a livello nazionale. E giustamente gente che magari lavora lontano da casa cerca di avvicinarsi e devono essere di ruolo. Tra l'altro di questo 5% alcuni sono quelli che non volevano essere trasferiti, ma sono stati trasferiti perché hanno perso il posto per via delle riduzioni del numero di classi, no? Invece non troveranno gli stessi docenti quelli che non avevano insegnanti di ruolo, perché i precari sono tanti, sono il 25% degli insegnanti italiani. Aggiungici quelli che vanno in pensione, sono ancora di più, sono il 30, no? Quindi questi non troveranno gli insegnanti stessi, gli stessi insegnanti, molto difficilmente, perché le graduatorie ogni anno hanno degli aggiustamenti, quindi se prima toccava a rossi adesso tocca a bianchi magari, e questo è uno dei mali della scuola italiana, ancor più grave per i ragazzi disabili, perché in un anno riesci abbastanza a conoscere il ragazzo che devi seguire, a capire dove intervenire, si stabilisce con lui sicuramente un contatto personale che deve ricominciare da capo l'anno prossimo, e per i disabili, soprattutto quelli che sono disabili intellettivi più che disabili fisici, è molto molto negativo, è ricominciare da capo.
A Milano il popolo lombardo ama particolarmente la gita fuori porta, e infatti quella della settimana corta a Milano è in crescita, così sabato e domenica ci si prende i figli e si va in montagna.
E si va in montagna, oppure si sta con la famiglia, si va anche al supermercato. Difatti stanno aumentando non solo i tempi di settimana corta e quindi un po' più pieni durante la settimana nelle scuole primarie e medie, cioè le elementari e le medie, dove già praticamente nelle città tutte le scuole elementari sono a settimana corta, proprio perché così i ragazzini al pomeriggio, e sono anche a tempo pieno tra l'altro, sono diciamo tutelati, sai dove mettere i figli oltretutto, oltre che, ma anche nelle secondarie superiori, dove è un po' più difficile l'organizzazione perché i ragazzi vengono da lontano, ci sono di mezzi trasporti eccetera, e di solito si aggiunge un'ora a ciascuna mattina, quindi si finisce alle 2 a scuola. Un po' è difficile per i licei, perché essendoci molto studio diciamo a tavolino, dicono ma se già finiscono alle 2 poi arrivano a casa ora che sono le 3:30 e che mangiano, studiare di nuovo è un po' pesante, però sono in aumento anche queste. Quindi le settimane corte, gentili ascoltatori, sappiate che sono in aumento perché lo richiedono le famiglie e perché praticamente in tutta Europa è così, tra l'altro.
Chiusura di programma leggera, e però protagonista è ancora il popolo lombardo, oggi è protagonista della trasmissione. Da Milano ci spostiamo a Brescia, dove una terza media, ragazzi della terza media, fanno 60 km a piedi senza lo smartphone. Bellissima questa cosa.
Sì, per fare la gita scolastica l'hanno fatto, un paesino in provincia di Brescia, contentissimi di questa cosa, pensando al quanto di superfluo abbiamo intorno, zaino leggero, non 60 km tutti di un giorno, anche fermandosi a dormire, e senza smart. Sono venuti fuori felicissimi e i docenti molto soddisfatti. Esempio quasi a costo zero. Perché
ci hanno copiato quella dei rifugi senza smartphone.
Sì.
Che era una bellissima iniziativa, chissà perché, tramontata, peccato.
Come tutte le belle cose, bisogna che ci sia qualcuno, a parte il creativo.
Aveva fatto parlare il mondo.
Sì, a parte il creativo che lancia le belle iniziative, qua ce ne sono tante, poi ci vuole anche quella banal mano d'opera che le sostiene, che è quella difficile da trovare.
Che è la cosa più difficile. Sì. Più difficile. Sì. Nascono tante cose e purtroppo molte non resistono. Non è il caso di Radio Più, che va verso i 40 anni.
Mamma mia, quanti.
Ci siamo quasi,
Ci siamo quasi, manca poco.
Prossima settimana ci facciamo gli auguri.
D'accordo, e ci faremo gli auguri molto volentieri.
Ciao prof.
Arrivederci, grazie come al solito ai nostri ascoltatori.
A mercoledì.